quest'anno ci siamo azzardati a proporre un qualcosa di diverso dagli altri anni. Invece che degli argomenti o dei brani evangelici di volta in volta, prendere una lettera di San Paolo, e ho pensato di prendere la lettera ai Romani. Però dopo, quando mi sono messo a vedere cosa dirvi, mi sono messo le mani nei capelli, perché mi pare, sono sicuro di non essere preparato abbastanza, poi non so come fare. Comunque ormai abbiamo cominciato e abbiamo annunciato e bisogna dirlo. Allora facciamo così, almeno questa volta leggiamo un brano di questa lettera e poi cerchiamo di vedere qualche parola, qualche piccolo o grande messaggio che l'Apostolo ci vuol dare. E così faremo le prossime volte, prenderemo un brano, e così per tutte le 9 domeniche. Questa lettera deve essere stata scritta, secondo gli studiosi, nell'anno o 57 o 58. E San Paolo si trovava a Corinto o stava a partire da Corinto per andare a Gerusalemme a portare quella colletta di denaro che aveva raccolto in Grecia, nelle varie regioni della Grecia, dai cristiani per i poveri di Gerusalemme che si trovavano in una grossa carestia. Partendo per di là aveva poi l'intenzione di andare nell'Occidente, Roma e poi Spagna. E allora si mette a scrivere questa lettera alla comunità di Roma. Lui non la conosceva personalmente, di sicuro per sentito dire qualcosa. Per cui c'è una certa differenza tra questa lettera e le altre lettere che San Paolo scrive. Le altre lettere lui le scrive a comunità che conosce, sa i loro problemi, ha sentito le loro difficoltà, e quindi nelle altre lettere San Paolo risponde a certe difficoltà o a certe controversie o a certe domande o necessità che le varie comunità hanno. Invece, dato che la comunità di Roma lui non l'ha ancora incontrata, non ha queste preoccupazioni, non ha la preoccupazione dei problemi della comunità, perché non li conosce. Allora è più libero di fronte alla comunità di Roma, è più libero e scrive in pratica quello che lui, il suo Vangelo, quello che lui annuncia. Sa che nella comunità di Roma, come in tutte le comunità, ci sono cristiani che provengono dal giudaismo e altri che provengono dal paganesimo, e quindi tiene presente questa situazione. Sa che la comunità di Roma è proprio al centro dell'impero e quindi è una comunità importante. Sa anche che lì c'è Pietro, non lo dice, ma è probabile che lo sappia, e quindi e parla a questa comunità con grande rispetto, ma non ha le preoccupazioni che gli davano le sue comunità. Quindi è una lettera più distesa, dove lui può esprimere la sua dottrina, come lui la predica, con serenità. È diventata poi anche la lettera più lunga, perché appunto, essendo così nella pace, nella serenità, le cose le dice con calma e anche dilungandosi un po' qualche volta, in modo da completare bene il discorso che vuol fare. Oggi noi vediamo soltanto un primo pezzetto, la sua presentazione. Le lettere, a quei tempi tutte le lettere, anche le lettere profane, cominciavano con la firma. Invece che metterla alla fine, la firma veniva messa all'inizio. Era questa l'usanza. Anche noi qualche volta succede, se uno scrive a una persona sconosciuta, mette all'inizio: io sono il tale, ti scrivo per questo motivo. Invece se uno scrive a una persona conosciuta, la firma la mette alla fine. Allora inizia proprio così, Paolo, e poi si presenta. Chi è quest'uno che scrive alla comunità di Roma e che si chiama Paolo? Già questo nome non è il primo nome di Paolo. Paolo si chiamava Saulo soltanto dopo un certo periodo di tempo, dopo la sua conversione, ha cominciato a venire fuori anche quest'altro nome, e è più somigliante, ciò che è un nome che c'è anche nel mondo pagano, mentre il suo nome precedente, Saul, era un nome che c'era soltanto nel mondo ebraico. E Paolo vorrebbe dire, in latino, vuol dire piccolo, piccolo. E probabilmente se lo teneva buono questo nome proprio perché era anche piccolo davvero di statura, San Paolo. Servo di Cristo Gesù. Servo, oppure si potrebbe tradurre schiavo, di Cristo Gesù. Ecco, San Paolo tiene per sé questo titolo come un grande titolo d'onore. Essere schiavo può essere un motivo di disprezzo, però dipende da che padrone uno ha. Se uno ha un padrone importante, il suo schiavo è una persona importante, perché ha una buona difesa e ha un buon nome come il nome del suo padrone. Schiavo di Cristo Gesù. A San Paolo non dispiace questo titolo, che potrebbe anche essere in molti casi disprezzato. Essere schiavo alle persone libere è sempre comunque un titolo di disprezzo. Schiavo di Cristo Gesù. Si presenta con questo nome, San Paolo. Ed è molto bello vedere come lui non lo disprezza questo titolo, ma anzi se lo prende per sé. Schiavo di Cristo Gesù. Quello che gli importa è il suo padrone. E il suo padrone è Cristo, cioè l'unto, il consacrato da Dio. Cristo è un termine greco che traduce il termine corrispondente ebraico, che dice proprio colui che è unto da Dio, il Messia, alla fine. Colui che è consacrato. Quindi Paolo si presenta proprio come lo schiavo di Cristo Gesù. Uno che non desidera far altro e che non vuole far altro che ubbidire. Ubbidire a Gesù Cristo. Che non desidera far altro che dar onore, dar gloria, che diffondere il nome di Cristo Gesù. E Gesù è il nome che ha portato il Figlio di Dio venuto nella carne, da Betlemme, Nazareth, fino alla sua morte in croce, e poi ancora si è sempre chiamato Gesù, anche quando è apparso a Saulo, Saul, a questo Paolo, quando gli è apparso sulla via di Damasco, si è chiamato con questo nome: io sono quel Gesù. Il nome di Gesù è un nome grande per il suo significato, ed è un nome importante perché individua la persona, come ogni nome del resto. Vuol dire salvezza di Dio. Quindi San Paolo è schiavo di colui che a nome di Dio salva, che porta la salvezza di Dio nel mondo. Con questo nome Gesù era stato annunciato già a Maria e a Giuseppe. Lo chiamerai Gesù. Così anche San Paolo lo chiama Gesù. Questo nome l'aveva sentito pronunciato proprio da lui nella visione che ha avuto nell'apparizione sulla via di Damasco, e perciò lo tiene proprio con grande rispetto e con grande onore. Paolo, schiavo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, oppure chiamato apostolo. Non è soltanto un titolo, quello di apostolo, un termine onorifico, ma è una chiamata. Quindi è un nuovo mestiere, potremmo dire, una nuova missione, che viene non per scelta personale, ma per chiamata. Chiamato apostolo, vuol dire non solo chiamato come titolo, ma anche chiamato ad essere apostolo. E apostolo significa mandato, inviato. Prescelto oppure consacrato per annunziare il Vangelo di Dio. Ecco il compito che Paolo sente di aver ricevuto e di aver accolto: annunziare il Vangelo di Dio. E qui la parola Vangelo non vuol dire un libro. La parola Vangelo significa la buona notizia. La buona notizia di Dio. E qual è la buona notizia di Dio? È la notizia buona che Dio è amore, che Dio ama, e non solo in teoria, ma che Dio ha mandato Gesù e che Gesù è quindi l'amore che Dio ha dato agli uomini, l'amore che li salva dalle loro paure, dalla loro morte, l'amore di Dio che si manifesta in Gesù Cristo. Quindi Paolo sa di essere mandato ad annunciare il Vangelo, la buona notizia di Dio. E adesso San Paolo si dilunga a descrivere questo Vangelo, questa buona notizia, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione, mediante la risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Siamo ancora dentro la presentazione che Paolo fa di se stesso, però Paolo scappa via subito a presentare Gesù Cristo, perché San Paolo è il suo schiavo, quindi che conta è lui, è Gesù, il suo padrone. Paolo è innamorato di Gesù, per cui non riesce a parlare di se stesso, parla di colui che lui ama, di colui che lo ha scelto, che gli ha cambiato la vita e che lo sta portando praticamente in tutte le vicende che gli sta attraversando. Il Vangelo di Dio, cioè questa buona notizia di Dio, è descritta in questo modo. È già stata preannunciata questa notizia di Dio, è già stata promessa per mezzo dei profeti nelle sacre scritture. Quindi quello che Paolo dirà, quello che dice, quello che va annunciando, non è qualcosa di nuovo. È qualcosa che gli uomini già attendono, almeno il popolo di Israele già lo attende, perché sa già che deve venire, è preannunciato ed è promesso. Quindi di per sé non è una novità, però è una novità in quanto è solo promessa e non esisteva ancora, ma adesso esiste. Quindi Paolo annuncia la realizzazione di quello che prima era stato soltanto promesso, di quell'amore che Dio aveva promesso e che adesso è realtà. Quindi è una novità attesa che era già nell'aria, si può dire, l'annuncio c'era già, ma non era ancora realizzato. San Paolo finalmente, insieme con gli altri apostoli, lo ha visto realizzarsi e adesso lo ha visto realizzarsi nella propria vita da quel giorno che lo ha incontrato sulla via di Damasco. E adesso quindi se ne fa, è stato chiamato ad esserne annunciatore della realtà, della presenza. Qual è questa promessa? Riguarda il figlio suo, il figlio di Dio, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne. Ecco, il figlio di Dio ha una sua concretezza, una sua presenza, è nato secondo la carne. ed è nato in un posto ben preciso della stirpe di Davide, come era stato promesso. Le promesse non sono smentite. Nato dalla stirpe di Davide, questa è la prima parte del Vangelo che annuncia la concretezza del figlio di Dio, vero uomo, uomo come tutti gli uomini, la concretezza della salvezza di Dio, che dice anche la pazienza che Dio ha avuto, perché venire nella carne, mandare il figlio nella carne, secondo la stirpe di Davide, vuol dire attendere generazioni e generazioni. Era già promesso da Davide, prima ancora, quante generazioni, quanta pazienza Dio ha avuto. E la stirpe di Davide non è una stirpe, come si può dire, non è una stirpe perfetta, di santi, di gente moralmente ineccepibile, è una stirpe di peccatori. Quindi la novità, la promessa di Dio, l'amore di Dio viene proprio dentro questa concretezza di umanità. Vediamo anche l'umiltà di Dio che viene a noi dentro la storia umana. È la storia ben precisa e individuabile, secondo nato dalla stirpe di Davide. Però non soltanto uomo è Gesù, il figlio di Dio, costituito figlio di Dio con potenza. Cosa vuol dire questo con potenza? Noi non lo sappiamo neanche, vuol dire o non riusciamo a rendercene conto, ma in un modo che supera le capacità dell'uomo, che supera le possibilità dell'uomo, con potenza, quindi con dimostrazioni divine, diciamo noi, superiori alla nostra, soprannaturali anche, dove si può ammirare l'intervento di Dio che viene dal di fuori della nostra, dell'opera dell'uomo. Costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santificazione mediante la risurrezione dei morti. Ecco, questa potenza la vediamo nella risurrezione di Gesù dai morti. Gesù è uomo pienamente, ma in lui si manifesta la gloria di Dio. Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco, San Paolo dà qui a Gesù il titolo di Signore. Lui schiavo, e adesso si può dire, qui termina la frase, Gesù nostro Signore. Non è soltanto suo Signore, non dice mio Signore, ma nostro Signore. E dicendo nostro Signore, San Paolo si sente in comunione con i cristiani di Roma e con tutti gli altri cristiani, perché uno non è cristiano se non accoglie Gesù come il Signore, il Kyrios. E questo termine di Signore, di Kyrios, è proprio un titolo divino che viene dato qui a Gesù. Non è la prima volta, anche nei Vangeli questo titolo viene dato. Ricordate semplicemente Tommaso cosa dice a Gesù: mio Signore e mio Dio. È un termine che esprime la divinità. Era la parola con cui quelli che traducevano in greco il Vecchio Testamento adoperavano questa parola per tradurre il nome di Dio, quello che gli ebrei non potevano leggere. Quindi Gesù nostro Signore vuol dire anche il nostro Dio, colui che Dio ha mandato per manifestarsi in mezzo a noi. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato. Per mezzo di Lui, per mezzo di Gesù, abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato. Che cosa significa? Noi sappiamo dal Vangelo di Giovanni che tutto quello che è stato fatto per mezzo di Lui. cioè per mezzo del Verbo, del Figlio di Dio. Quindi il Padre, quando fa qualcosa, fa tutto per mezzo del Figlio, in unione col Figlio. È il modo d'agire di Dio, che agisce in comunione sempre, perché Dio è comunione e non fa diversamente. Quindi anche la chiamata di una persona da parte di Dio avviene per mezzo di Gesù, per mezzo di Lui. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato. Che cos'è la grazia? È l'amore gratuito, l'amore di Dio. E come si manifesta questo amore di Dio? Nell'apostolato, nell'essere mandato e quindi nell'essere implicato nel diffondere l'amore di Dio. L'apostolato è l'andare per portare l'annuncio dell'amore di Dio, un annuncio che va fatto non solo con parole ma anche con potenza, quindi con tutta la vita, come diceva oggi nella lettura della lettera ai Tessalonicesi. La grazia, l'apostolato è una grazia, è un amore gratuito. Quindi potremmo dire che anche San Paolo ha sperimentato quello che hanno sperimentato gli altri apostoli, che prima sono stati chiamati da Gesù per stare con Lui, e hanno sperimentato l'amore di Dio attraverso l'intimità con Gesù, attraverso la presenza di Gesù. Poi sono stati mandati. E San Paolo riceve l'apostolato, cioè il compito di andare, come una grazia, un dono dell'amore gratuito che lui prima di tutto gode lui stesso. Sappiamo che è avvenuto così anche per San Paolo: appena convertito si è cominciato a predicare un po', ma poi gli apostoli lo hanno mandato subito di ritorno a Tarso, a casa sua, perché era pericoloso per lui predicare a Gerusalemme. L'hanno mandato a casa, poi dopo un po' sono andati a chiamarlo. Quindi anche San Paolo ha avuto il tempo di gustare la grazia della presenza di Gesù, del suo amore, della comunione, dell'intimità con Lui, prima di annunciarlo agli altri. Prima è il tempo di godimento del Vangelo, che il Vangelo diventi buona notizia per me anzitutto, che trasforma la mia vita. Poi la posso, quando il Padre manda, quando Gesù manda, posso annunciarlo agli altri. Ma se per me non è diventato buona notizia, che posso goderla e comprenderla completamente nella mia vita, allora annuncio soltanto cose imparate, altrimenti posso annunciare cose vissute. E in che cosa consiste questo apostolato? La grazia dell'apostolato per ottenere l'obbedienza alla fede, oppure si può tradurre l'obbedienza della fede da parte di tutte le genti a gloria del suo nome, e tra queste siete anche voi chiamati da Gesù Cristo. Apostolato per ottenere l'obbedienza della fede. La descrive così, a noi fa paura, almeno nella nostra cultura ormai la parola obbedienza si cerca di usarla poco, non la usa quasi più nessuno, neanche i genitori con i loro bambini. L'obbedienza invece qui c'è senza paura. Perché? Perché Gesù è l'obbediente. Gesù è colui che si è fatto obbediente fino alla morte. Quindi non c'è da aver paura ad annunciare che la fede è un'obbedienza. La fede è obbedienza, è una sottomissione fiduciosa, Quando io credo in Dio, li ubbidisco. Perché? Perché se credo in Dio, gli do fiducia. E quindi so che tutto quello che lui dice è il meglio, è quello che va fatto, perché lui è Dio. Se io so che Gesù è Dio e credo in lui, vuol dire che gli do fiducia. Quindi faccio quello che dice lui. So che si può fare quello che dice lui, anzi è l'unica cosa che voglio fare. Quindi la fede diventa ubbidienza e l'ubbidienza diventa amore, o anche si può dire che l'amore diventa ubbidienza. Noi amiamo Gesù Cristo, poiché lo amiamo, li ubbidiamo. La fede e l'amore non devono essere mai separati, altrimenti la fede non è più fede, ma diventa credenza, diventa creduloneria. La fede deve essere amore, allora è una fiducia nella persona. E se c'è fiducia nella persona, c'è l'obbedienza. Per cui la fede è annunciata qui dall'Apostolo come obbedienza. Gesù aveva detto pure una cosa del genere quando Pietro non voleva lasciarsi lavare i piedi. Gesù gli ha detto: fallo, capirai dopo. Prima ubbidisci, dopo viene il capire, mentre noi vorremmo fare viceversa. Prima vorremmo capire e dopo fare. Perché? Perché vogliamo ubbidire solo a noi stessi, perché non vogliamo ubbidire. Vogliamo essere coscienti nella nostra intelligenza che quello che facciamo è logico, secondo la nostra esperienza o secondo il nostro ragionamento. Ma se vogliamo che si esprima anche nella nostra vita la potenza di Dio, allora non dobbiamo fare in questo modo, prima capire. Allora non si può esprimere la potenza di Dio, ma prima ubbidire, dopo capisci, e capisci anche molto di più, capisci quello che sarebbe e che è imperscrutabile agli occhi dell'uomo normale. Perché quando ubbidisci entri in rapporto di Spirito Santo, e allora c'è la luce dello Spirito Santo che ti aiuta a capire anche i misteri di Dio che si realizza nella tua vita attraverso quell'obbedienza. Quindi prima l'ubbidire, poi il Signore concede di capire molto di più di quello che si pensava, e di capire cose che sono divine e che gli uomini altrimenti non capirebbero se non ne avessero fatto l'esperienza, se non ne avessero visto la potenza. E poi finalmente San Paolo arriva anche all'indirizzo della lettera. A chi è scritto questa lettera? A quanti sono in Roma, amati da Dio e santi per vocazione, chiamati santi. A quanti sono in Roma, non a tutti i romani, ma a quei romani che sono amati da Dio. Noi diremmo: ma sono tutti amati da Dio. Certo che Dio ama tutti gli uomini, non possiamo dubitarlo, non vogliamo dubitarlo. Però cosa vuol dire allora a quanti sono in Roma amati da Dio? Quelle persone che hanno accolto l'amore di Dio, che lo hanno fatto proprio, cioè che hanno accolto Gesù. Amati da Dio, quindi sta per che hanno accolto Gesù, che è l'amore di Dio. E santi, per vocazione, chiamati adesso santi o chiamati santi. Cosa vuol dire? Che i romani, i cristiani di Roma, non erano peccatori? Ci sono due modi di capire la parola santo. Noi di solito, quando diciamo quel tale è un santo, l'adoperiamo per dire quel tale ha una vita moralmente ineccepibile, cioè uno che si comporta bene, che non fa peccati, o se li ha fatti sono ormai lontani e adesso si comporta. c'è un altro modo di capire la parola santo, ed è come la capiva San Paolo in un altro modo: è santo chi appartiene a Dio. Beh, del resto conosciamo anche noi, chiamiamo l'acqua santa, cos'è? È quell'acqua che è stata consacrata all'uso liturgico, e così tante altre cose, no? È santo ciò che è consacrato a Dio, che appartiene a Lui, o può essere sporca anche, ma è santa. Quella delle pile dell'acqua santa è sporca, perché tutti ci mettono giù le dita, qualche volta sporche, però è santa. Quindi qui San Paolo chiama santi questi di Roma, anche se non li conosce, sono peccatori, di sicuro, perché non ce ne sono cristiani che non siano peccatori, eppure sono santi, perché sono consacrati a Dio, perché sono già occupati, la loro mente, il loro cuore è occupato dal Vangelo di Dio, perché hanno già ascoltato le parole di Gesù che stanno lavorando nei loro cuori, perché si dedicano all'annuncio del Vangelo, ma sono peccatori, ne combinano chissà quante. Però la parola santo non è una parola morale, moralistica, ma è una parola che dice chi sono quelle persone. Sono persone che hanno un rapporto particolare con Dio, hanno accolto colui che Dio ha mandato, perciò sono santi. E allora voi capite che questa parola santi la potete scrivervela su anche voi. Così quando firmate le lettere che mi scriverete, potete scrivere San tale. Io di solito non lo faccio, proprio perché non so cosa capiscono dopo quelli che lo ricevono. Però se voi scrivete a me potete farlo, perché io so cosa intendete. San Paolo non diceva mica bugie a quelli di Roma, e non faceva neanche della retorica, non diceva neanche delle parole tanto per dire, dei titoli, ma diceva la verità. A quanti sono in Roma amati da Dio e santi per vocazione, una vocazione santa di essere, di appartenere a Gesù Cristo. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Ecco il saluto di presentazione alla comunità di Roma. Grazia a voi e pace. Non tanti cari saluti, buongiorno. Grazia a voi. L'amore di Dio sia pienamente con voi, in voi. E la pace di Dio, pace, cioè la comunione con i beni di Dio, siano nel vostro cuore. E pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Ecco, qui termina la prima presentazione, il titolo della lettera, e qui terminiamo anche noi, basta con questo. Nel tempo che abbiamo di silenzio, magari rileggendo, fermatevi su una parola o sull'altra con riconoscenza, perché queste parole hanno già un rapporto anche con la nostra vita. Ci siamo dentro, anche se non siamo di Roma, però siamo di questi santi a cui l'Apostolo annuncia il Vangelo, e noi l'abbiamo già accolto, la buona notizia di Dio. Abbiamo già accolto Gesù, quindi siamo già santi, eccetera, così. Fermatevi su qualcuna di queste parole o su più di una anche, così, per goderne prima di tutto, e poi vedrete che godendone produrranno una forza nuova, perché se ci accorgiamo del grande dono di Dio che abbiamo ricevuto, non saremo capaci di tenercelo nascosto, ma diventeremo anche noi in qualche modo missionari. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.